Il Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Chi vuole potrà continuare ad incollarlo alla parabrezza, ma dal 2022 il contrassegno autostradale esisterà anche in forma elettronica. La campagna si è accesa, i contrari sono molto attivi, così a 10 giorni dal voto a far discutere parecchio è la legge sulla caccia. Un disavanzo da 270 milioni invece di un avanzo di 4 per i conti pubblici ticinesi nel 2020, secondo le stime di fine agosto. La riconversione verde e il digitale per il rilancio, così la Presidente della Commissione europea nel suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. Nell'ex Roccaforte Democratica, dove ora seduce la retorica di Trump, nel giornale reportage dalla Pennsylvania in vista delle presidenziali. Dal 2022 niente più dita incollate alla vignetta che non si stacca dalla parabrezza dell'auto. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio nazionale ha infatti deciso questa mattina che dal 2022 gli automobilisti potranno scegliere di passare a un contrassegno elettronico che si potrà pagare online e sarà legato al numero di targa. Il costo rimarrà invece invariato a 40 franchi. Ma sentiamo da Berna Mattia Serena.
La classica vignetta, ogni anno di un colore diverso, introdotta nel 1985, non sparirà. Il Consiglio federale avrebbe voluto abolirla, ma viste le numerose critiche suscitate dal progetto, ha preferito rendere la versione elettronica facoltativa. Dal 2022 chi lo vorrà potrà quindi pagare i 40 franchi per circolare in autostrada registrandosi con il proprio numero di targa su internet. Una soluzione ritenuta dalla maggioranza del Consiglio nazionale al passo con i tempi, sempre più digitalizzati e con diversi vantaggi per gli automobilisti, il PPD Marco Romano.
Per chi lo vorrà, sono finiti i tempi di grattare il parabrezza, rispettivamente la necessità di appiccicare più vignette in caso di targhe trasferibili, cambio di automobili o di rotture del vetro frontale.
Ad opporsi unicamente l'UDC.
Ich befürchte, dass hinter der Einführung einer E-Vignette andere Absichten.
Temo che dietro l'introduzione della vignetta elettronica ci siano altre intenzioni, ha affermato Nadia Umbricht-Piren, citando il rischio che si facciano entrare dalla porta di servizio nuove tasse stradali e che la nuova legge sia un primo passo verso l'introduzione di un sistema di mobility pricing. Non ci sarebbero le condizioni per farlo, ha rassicurato a questo proposito il ministro delle Finanze Ueli Maurer. Da chiarire resta ora come verranno effettuati i controlli. Governo e Consiglio degli Stati vorrebbero impianti fissi automatizzati. Il nazionale si è invece detto favorevole a verifiche a campione con dispositivi mobili.
A sorpresa è il tema che fa discutere di più in vista della tornata di votazioni federali del 27 settembre. Stiamo parlando della legge sulla caccia, che sta mettendo parzialmente nell'ombra l'iniziativa UDC sulla migrazione e gli altri tre oggetti sui quali siamo chiamati ad esprimerci. Grazie a una campagna intensa, sia in termini di emozioni che di soldi, i contrari sono riusciti a superare i favorevoli nei sondaggi. Le reazioni a questa tendenza nel contributo da Palazzo Federale di Alan Crameri.
Dal 36 al 48% in meno di un mese. Il balzo in avanti dei contrari alla legge sulla caccia è sorprendente. I primi dati sulle pubblicità sui giornali ci mostrano che i contrari sono molto più presenti, ci spiega Lucas Golder dell'Istituto Demoscopico GFS, che ha effettuato il sondaggio su incarico della SSR. Le organizzazioni ambientaliste hanno organizzato una campagna che definisce ottima, professionale e efficace. In difficoltà quindi il consigliere nazionale PPD e presidente della Federazione dei Cacciatori Ticinesi, Fabio Regazzi, in prima fila sul fronte del sì. Lui definisce aggressiva la campagna contraria e ne critica gli argomenti.
In parte sono anche falsi, stanno creando una certa insicurezza nella popolazione e soprattutto immagino nei centri urbani.
Ribatte Greta Ghisin dei Verdi.
No, io credo che a giocare sporco siano i fautori di questa revisione che parlano solamente del lupo e dimenticano ogni volta di dire che la legge riguarda invece tantissimi altri animali.
Secondo i sondaggi, il sì sta guadagnando terreno soprattutto nelle città. Nella Svizzera italiana invece i contrari, pur calando, sono ancora in maggioranza, mentre sono i grigioni il cantone più favorevole.
In Graubünden ist das ja deutlich im Überhang. Im Moment würde sich dort der größte Anteil von allen Kantonen abzeichnen.
Secondo Lukas Golder, addirittura 3-1 nei grigioni il rapporto fra sì e no. Differenze regionali che preoccupano Fabio Regazzi.
Beh, questo è il grosso pericolo di questa votazione, che non è la prima, probabilmente non sarà l'ultima. Non siamo più di fronte a un Röstigraben, ma siamo di fronte a una spaccatura sempre più evidente fra le zone urbane e le zone rurali, e questo a me preoccupa, perché rischia di creare una contrapposizione che non fa bene al nostro paese.
Ma per Greta Ghisin le città o l'altipiano non hanno meno voce in capitolo in tema di caccia.
No, in primo luogo perché la biodiversità è un tema che va ben oltre i confini cantonali o quelle che sono le differenze regionali tra regioni di montagna e regioni dell'altopiano. E in secondo luogo perché comunque questa legge riguarda anche degli animali che non si trovano sulle montagne ma che si trovano proprio sull'altopiano, ad esempio il castoro. Questo non è un problema dei cantoni alpini.
Oramai al voto manca solo una decina di giorni, gli autori del sondaggio non fanno pronostici, ma il momento è favorevole al fronte del no e resterà così se riuscirà a tenere alta l'attenzione su questo tema.
In studio intanto mi ha raggiunto Sharon Bernardi, perché il Canton Ticino, siamo riusciti all'ultimo a dedicare alla questione anche un titolo. Il Canton Ticino ha appena reso noto le prime cifre ufficiali del dopo coronavirus, dell'impatto del coronavirus sui conti pubblici per il 2020. Si sapeva che sarebbe stato e che sarà profondo rosso, di quale entità?
Certo, ora sappiamo anche quanto è intensa la sfumatura di questo rosso, è di 269 milioni e mezzo di franchi. Vi ricordo che il preventivo allestito lo scorso settembre, quindi ben prima che la parola Covid facesse la sua apparizione nelle nostre vite, il preventivo, dicevo, era in attivo di 4 milioni di franchi. Il Consiglio di Stato, nel comunicato ricevuto proprio pochi minuti fa, mette nero su bianco che i risultati finanziari del cantone sono pesantemente influenzati da minori ricavi per 214 milioni di franchi e una maggiore spesa per quasi 60 milioni di franchi. A concorrere in modo particolare ci sono ovviamente i 50 milioni di franchi in più per le ospedalizzazioni nel cantone. Il bilancio poteva essere nettamente più pesante e attenuato, diciamo così, attenuato dall'aiuto venuto dalla Banca Nazionale. La quota sull'utile che riceverà il cantone è di oltre 80 milioni di franchi rispetto al preventivo. Queste cifre, lo sottolineo, sono dati parziali. Il governo fa notare che la crisi, come temeva, sta avendo importanti conseguenze sulle finanze cantonali ticinesi.
Sì, dunque, grazie a Sharon Bernardi per questo tempestivo aggiornamento sui conti pubblici del Canton Ticino. Intanto c'è stato un infortunio sul lavoro questa mattina ad Agno, in un'officina. Un operaio è caduto da un'altezza di 8 metri. Stava effettuando dei lavori di manutenzione su un balcone. Le ferite dell'uomo, un operaio 41enne, cittadino serbo domiciliato nel Luganese, ha riportato ferite. L'uomo, appunto, apparse subito talmente gravi da metterne in pericolo la vita. Ora l'aggiornamento sui dati relativi al coronavirus. 6 casi positivi sono stati registrati in Ticino e uno nei grigioni. Restano al momento una persona ricoverata in Ticino e una seconda nei grigioni. A livello nazionale, invece, secondo l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, sono stati registrati 514 nuovi test positivi. Inoltre, nelle ultime 24 ore si segnalano 7 morti e 18 nuovi ricoveri in ospedale. L'economia svizzera perde slancio, e questo nonostante i primi segnali post lockdown avessero indicato una ripresa vigorosa. A dirlo uno studio di Credit Suisse pubblicato oggi e su cui si sofferma ora Marzio Minoli.
Forse ci si era illusi che il lockdown non avesse fatto troppi danni. Infatti molti indicatori hanno mostrato ultimamente come l'economia si stesse risollevando in modo deciso, ma Credit Suisse riporta tutti con i piedi per terra. È vero, i danni saranno meno gravi di quanto si potesse pensare, ma la ripresa non sarà così veloce e solo a fine 2021 si tornerà a livelli pre-Covid. La ripresa vigorosa vista in queste settimane era più dettata dal fatto che durante gli ultimi mesi le famiglie non avevano praticamente speso nulla e anche gli aiuti economici della Confederazione alle imprese. così come il lavoro ridotto, avevano mitigato le paure dei lavoratori. Ma questi stimoli perderanno efficacia con il tempo. Ci si attende un tasso di disoccupazione al 4% fino alla metà del 2021 e anche le aziende vedranno i loro utili assottigliarsi, quindi con poche speranze per aumenti salariali. Dal punto di vista industriale ad oggi sono stati soprattutto il settore farmaceutico e informatico a tenere a galla gli investimenti, ma anche per gli altri settori il peggio è passato, anche se la voce esportazioni, molto importante per la Svizzera, sarà quella che farà soffrire ancora. Dunque per Credit Suisse non è ancora il momento di stappare lo champagne, un moderato ottimismo, certo, ma la normalità non è dietro l'angolo.
La ripresa europea passa dalla riconversione verde e dal digitale. Lo ha ribadito la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen al suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. Bruxelles propone di accelerare sulla riduzione dei gas serra, portando l'obiettivo intermedio di taglio per il 2030 ad almeno il 55% rispetto alle emissioni del 1990. Sentiamo i particolari con Thomas Miglierina.
La meta finale è sempre quella, la neutralità carbonica entro metà del secolo, ovvero un continente dove per ogni tonnellata di gas a effetto serra prodotta ce ne sia una assorbita. Ma per essere sicuri di arrivarci, Ursula von der Leyen vuole alzare l'obiettivo intermedio, quello per il 2030, da meno 40 a meno 55 nelle emissioni rispetto al 1990.
I recognize that this increase is too much for some.
Riconosco che per alcuni questo sarà troppo e per altri non abbastanza, ha detto davanti ad un Parlamento a ranghi ridotti e in seduta a Bruxelles causa pandemia. Le nostre analisi dicono però che l'industria europea può farcela. Se già prima del Covid von der Leyen aveva fatto dell'Europa verde e digitale il suo cavallo di battaglia, ora appare ancora più convinta che con la pandemia non vi siano alternative. Von der Leyen vuole che almeno il 37% dei 750 miliardi di euro per la ripresa vengano spesi in progetti verdi e almeno il 30% venga ricavato da obbligazioni verdi. Al suo primo discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente ha ribadito l'importanza del mercato unico e della libera circolazione da ristabilire a pieno quanto prima. Ha ricordato a Boris Johnson che non può stracciare impunemente l'accordo Brexit, ha attaccato la Russia e messo in guardia la Turchia. Sull'immigrazione ha chiesto a tutti di fare compromessi. Le proposte concrete arriveranno la prossima settimana.
L'OMC, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha inflitto ieri una sonora sconfitta all'amministrazione Trump, ritenendo illegali i dazi imposti dagli Stati Uniti alla Cina all'inizio della guerra commerciale fra i due giganti. E come ha accolto Pechino questa decisione e quali scenari apre? Domande che giro a Gabriele Battaglia, nostro collaboratore da Pechino, che oggi eccezionalmente è qua negli studi di Comano.
Beh sì, ovviamente c'è molta soddisfazione a Pechino per la decisione del WTO che praticamente smentisce tutti i presupposti della guerra commerciale voluta da Washington, quella da cui è cominciata quell'escalation che ci ha portati a questa guerra fredda 2.0. La sentenza del WTO si riferisce ai dazi che l'amministrazione Trump ha imposto su 34 miliardi di dollari di merci cinesi nel giugno 2018 e 200 miliardi nel settembre 2018 sempre. La Cina aveva fatto ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio, la sentenza potrebbe ora consentire a Pechino di imporre legalmente tariffe sulle merci statunitensi come ritorsione, ma non è quello che la Cina desidera. La Cina desidera invece il ritorno a un sistema del commercio globale di cui è stato la prima beneficiaria. Un portavoce del Ministero del Commercio cinese ha detto che Pechino applaude una sentenza obiettiva ed equa e invita gli Stati Uniti a rispettarla. Male che vada, è comunque una vittoria politica.
Sì, Gabriele, il contenzioso all'Organizzazione Mondiale del Commercio è legale, tu però parli di vittoria politica per la Cina e per quale ragione?
La Cina ha sempre criticato i dazi americani come manifestazione di unilateralismo e protezionismo commerciale e ha sempre difeso l'Organizzazione Mondiale del Commercio come organismo che garantisce invece un sistema commerciale multilaterale. Ecco, multilateralismo è la pietra angolare della dottrina cinese nelle relazioni internazionali e Xi Jinping, il presidente, l'ha ripetuto anche l'altro giorno nell'incontro con l'Unione Europea. Ora, a Pechino si fanno pochissime illusioni l'illusione che gli Stati Uniti cambieranno atteggiamento, perché sono convinti che il fine ultimo di Washington sia il contenimento della Cina, nulla di meno. Però adesso la Cina può dire anche agli altri partner come l'Europa: beh, vedete che non siamo noi quelli che violano le regole, e con chi volete stare?
Gabriele Battaglia, la nostra antenna da Pechino, oggi in visita a Comano. Ora, negli Stati Uniti, in particolare in Pennsylvania, uno degli stati in bilico, decisivi per la conquista della Casa Bianca. Dal 1992 ha sempre votato democratico, fino alla vittoria di Trump nel 2016, con un margine ridottissimo dello 0,7%. La chiusura di miniere e acciaierie e la deindustrializzazione nella cosiddetta Rust Belt stanno trasformando anche il panorama politico in aree solidamente democratiche in passato, dove il nostro corrispondente Emiliano Bossa ha realizzato questo reportage.
Justin Taylor ci apre la porta del municipio, tuttora chiuso al pubblico per il Covid.
This is my 17th year as the mayor.
Ha 42 anni, è sindaco da 17, questo è il suo quinto mandato consecutivo.
I've been a Democrat my whole life. I was a Democrat because my grandfather told me you're going to be a Democrat and there was no argument there.
È cresciuto democratico, suo nonno gli disse che non poteva essere altrimenti. I blue collar, gli operai, sono stati la spina dorsale del partito in questa contea e in questa cittadina, Carbondale, che significa la valle del carbone. Nel 1831 qui venne aperta la prima miniera sotterranea d'America.
They feel their vote doesn't matter. They feel that their opinions don't.
Adesso, dice Taylor, molti stanno abbandonando i democratici, non si sentono rappresentati, il loro voto non conta a Washington, diventano indipendenti o repubblicani. Qui nel 2016 vinse Trump e adesso anche questo sindaco è in crisi di identità politica.
I haven't switched my party as of yet. I don't know, you know, if or when I'm going to do.
Non ha ancora lasciato il partito, ma non vi si riconosce più. Troppo a sinistra, troppi programmi sociali, poco spazio invece a chi la pensa diversamente.
Party is just not what it used to be.
È un paese polarizzato, incapace di guardare nel mezzo.
The two sides are so far in the opposite corners.
Dove, secondo il sindaco, si trovano la Pennsylvania e la maggior parte degli americani. Ritroviamo la fotografia di questa America spaccata lungo la Scott Street, nella vicina località di Oliphant, qualche miglio più in là. Il signor Dave Michko, 53 anni, ha trasformato il garage di casa in un deposito di insegne di Trump, quelle da mettere nel giardino.
It's different because people are coming here for the signs.
Ne ha appena ritirate 4.000, è sicuro di esaurirle in pochi giorni. Rispetto al 2016 la gente viene a prendersele, non devo portarle io. C'è molto più entusiasmo per Trump, ha mantenuto le sue promesse e i democratici sono in mano all'estrema sinistra. Dave era un democratico, lavorava qui in un'azienda con migliaia di dipendenti che qualche anno fa ha trasferito la produzione in Messico. Lui e la moglie hanno perso il lavoro dopo oltre due decenni, con loro anche l'amico Ken Krawczyk.
I lost my job of 23 years. That was due to a policy that Obama supported and Biden.
Ma Cina e Messico hanno preso i nostri posti di lavoro. Trump, afferma convinto, li ha riportati qui.
China, Mexico were taking our jobs and then Trump ran for office. America first, I'll bring your jobs back.
And did he bring them back?
He did. He absolutely did.
Secondo le statistiche, gli impieghi in Pennsylvania sono aumentati solo del 2%, cancellati però dalla crisi provocata dal Covid. La percezione è nettamente diversa, però, dall'altro lato della strada. Di fronte alla casa della signora Christine, 5 insegne col nome di Biden. Lei ha perso il lavoro a causa del coronavirus. Sostiene che Trump non abbia fatto nulla per permetterle di recuperarlo. Non condivido niente di ciò che ha fatto in questi anni, dice. Suo figlio la pensa diversamente e sulle finestre della sua stanza vediamo appesi i cartelli elettorali di Trump. Li ha ricevuti dal signor Dave, quello che li distribuisce e che abita qui di fronte.
That's my son.
Are you kidding?
He got them from Dave.
Ho detto a mio figlio che non può tenerli, assicura la madre. Non mi piacciono e saranno tirati via.
I don't like it and they will be taken down.
Il reportage di Emiliano Boss dalla Pennsylvania, con cui si chiude questa edizione del Radio Giornale. Dunque, spazio allo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.